E se non la smetti, ti mando dal preside, soprattutto se spari alla maestra o alla professoressa, o in questo caso a Maria Rosa Salmazzo.
Sì, in entrambe le versioni. Sì, una cosa veramente, prendiamola pur in ridere, però è una cosa veramente seria questa. Ne avevamo già parlato di quei ragazzini che in una prima di un istituto tecnico del Piemonte, mi pare, si erano organizzati. Uno aveva portato la pistola ad aria compressa, uno aveva preparato il telefonino per registrare e il terzo faceva lo sparatore, no? Ovviamente anche gli altri erano conniventi, perché non è che una cosa del genere si organizza in una classe senza che nessuno sappia niente. Questi 24 erano tutti conniventi di sicuro. E la connivenza sappiamo bene a cosa porta, può portare anche a 30 anni di nascondere una persona, no? Eh sì, portata all'estremo, vabbè.
Ne abbiamo beccato una, però ce ne sono ancora un po' in giro.
Sì, e le connivenze sono la cosa, si chiama anche omertà, che provoca questi allungamenti. Torniamo ai ragazzini. Questi ragazzini, insomma, quella mattina lì hanno sparato i pallini verso la professoressa. Che fosse una professoressa brava o no, non c'entra. Era comunque una persona, primo. Secondo, aveva un ruolo. E ovviamente, e l'hanno anche presa in faccia, vicino all'occhio, tra l'altro. Ovviamente uno penserebbe sospensione, punizioni, lavori socialmente utili, genitori che li appendono alla parete di casa e non so, li chiudono dentro in casa, li cavano il telefonino, li cavano tutto. No, non è successo così.
I genitori hanno difeso i figli.
Allora, i genitori hanno difeso i figli. I figli erano stati sospesi con varie, quello che aveva sparato con 15 giorni, mi pare, l'altro. I genitori hanno fatto ricorso, un genitore o dei genitori, e il ricorso è stato accolto perché in Italia i ricorsi con i difetti di forma, quando c'è un difetto di forma nel modo in cui scrivi le cose, ti beccano, no? E la professoressa giustamente allora è ricorsa all'autorità giudiziaria, ha fatto denuncia per lesioni personali. Esatto. Ma perché l'ha fatto? Proprio perché ha visto che tutti i genitori, e ha denunciato tutti e 24 tra l'altro, ha visto che i genitori si sono messi dalla parte dei ragazzini, e questo è l'assurdo. Cioè, sicuramente quei ragazzini erano consci che i genitori li avrebbero difesi, perché altrimenti non rischi di fare una roba del genere. Cioè, il famoso superio che ti si costruisce dentro man mano che i genitori e la società ti educa, perché tu sappia cosa è bene, cosa è male, cosa si fa e cosa non si fa, lì non c'era. Va bene che gli adolescenti sono con tutti gli ormoni che scoppiano, eccetera, questi hanno 14 anni, ma il superio vince di solito, se c'è ben costruito. Se invece è latitante, perché sono latitanti quelli che avrebbero, ti hanno fatto capire che insomma le bravate, le ragazzate, magari hai sentito i tuoi genitori ridere di un avvenimento analogo, gli hai visti che hai detto ma chi là, la professoressa la se lo meritea perché non insegnava bene o non era preparata o era troppo debole, ma no, la colpa va ricercata più che nei ragazzi che hanno la loro colpa, in chi ha mancato di educarli, perché questi sono fatti gravissimi.
Non vogliamo generalizzare, però torniamo alla vecchia storia, no? Che quando andavo io a scuola, se arrivavi a casa, il papà o prendeva entro il bacchetto de cornoler o la mamma nel battipanni, in un caso del genere.
O la ciabatta ti tirava
dentro. Le cose sono cambiate in questo senso.
Sì, e i genitori forse perché i figli sono molto meno numerosi, perché la maggior parte ha un figlio unico, uno e mezzo, dice la statistica, no? Quindi vuol dire che la maggior metà ne ha uno e l'altra metà ne ha due. Quindi molti iperprotettivi, si coccolano questi bambini, si ha paura di tutto. Vengono su meglio? Oddio, vengono su più in salute probabilmente, perché la mortalità infantile è calata molto. I pediatri ci sono, almeno si spera che resistano. Ma dentro come vengono su questi qua?
Disastroso.
Sì, e quindi dobbiamo pensarci molto bene quando un bambino viene a casa dicendo, piangendo, la mamma, la maestra mi ha detto che mi ha fatto un segnaccio sul quaderno. Oh, poveretto, il trauma del segnaccio sul quaderno. Pensaci, fermati un momento. Intanto, come minimo, chiedi molto cortesemente alla maestra, cerca di capire cos'è quel segnaccio sul quaderno, ma non in maniera violenta o aggressiva, perché altrimenti anche la povera maestra si metterà giustamente sulle difensive, no? E la cosa peggio è che genitori e famiglia e scuola dall'altra parte siano in contrasto, perché i bambini lo percepiscono subito. Chiedi informazione, non metterti a chattare sulla chat di classe su sta roba qua, ma veditela tu col bambino. E la maggior parte delle volte ha ragione la maestra, ma anche se non avesse ragione, tu stai intaccando un ruolo che nei confronti del bambino deve rimanere un ruolo di riferimento, autorevole. E intacchi il tuo stesso ruolo, perché gli adulti sono tutti la stessa famiglia per il bambino. Quindi stiamo attenti a fare queste robe.
Anche perché facendo finta di niente su questi piccoli episodi, poi il figlio cresce, arriva in classe con la pistola anziché con i pallini, con le munizioni, e spara al professore, proiettili veri.
Sì, ma guarda che non era cresciuto quello che l'ha fatto in America. Vabbè, a parte quelli in America che sparano tutta la classe, lasciamo perdere. Ragazzino di 6 anni 6 ha sparato alla maestra con un'arma vera, e non è stato un incidente sicuramente, perché se l'era portata accuratamente da casa, eccetera. Nessun commento, per carità, perché per fortuna questa cosa in America. Ma pensiamoci.
Bene, sei anni.
Sei anni
con l'arma, che chissà dove l'ha presa, chi gliel'ha data. Sarebbe questa anche la cosa interessante da capire, no?
Visto che quello che hanno in giro negli Stati Uniti di armi anche nei paesi attorno, non è difficile capire dove l'ha presa.
E sarà difficile tornare indietro. Fortunatamente però ci sono anche gli studenti seri, ci sono anche i ragazzi seri. Sei d'accordo la nostra professoressa?
Sì. Ci sono. Mi ha colpito tantissimo un documento che si può trovare in internet dell'Unione Studenti Medi, che l'Unione Studenti Medi Nazionale ha presentato alla Camera, penso alla Commissione Istruzione. Insomma, sono rimasta perché ho cominciato a leggerlo pensando sarà una paginetta e mezzo, un piccolo manifestino così sul diritto allo studio, eccetera. 22 pagine serissime, scritte in maniera ineccepibile, dove si analizza punto per punto tutto quello che può andare e non andare nella scuola, dal diritto allo studio, mettendoci dentro i dati che correlano lo stato sociale della famiglia con i risultati scolastici, il problema dei ragazzi stranieri con tutte le sue percentuali, gli studenti disabili, inclusione, non inclusione. Parlano anche di reddito di formazione, di cui sinceramente non avevo mai sentito parlare, che sarebbe la forma di assicurare a qualsiasi ragazzo meritevole e che si impegni di poter accedere a qualsiasi livello di studio, di avere i libri, eccetera, che non sia il censo, si diceva una volta, ad ostacolare il suo progresso nella formazione. Poi l'IVA sugli strumenti culturali, loro chiedono di togliere l'IVA sui libri, almeno quelli, non tutti, ma almeno quelli di scuola. Poi chiedono che la didattica sia didattica partecipata, non didattica frontale, come continua ad essere adesso, tranne che in alcuni casi miracolosi, magari poi parliamo della DADA un'altra volta. Poi la digitalizzazione, i pro e i contro, adesso ci sono in questi giorni, ne parleremo, queste nuove piattaforme, Chatbot, GPT, queste intelligenze artificiali che, sommando un mucchio di dati, eccetera, eccetera, riescono a simulare quello che noi faremmo con la nostra misera testa nello scrivere, nell'analizzare dati. Insomma, un documento che io spero che non solo la Commissione della Camera lo legga, ma se lo legga bene il Ministro Valditara, in uno dei momenti che ha liberi, perché ha molto da fare, e che lo leggano i dirigenti scolastici, che lo leggano gli insegnanti, perché ci sono talmente tanti spunti. Insomma, ascoltiamoli sti ragazzi, perché questi qua, non quelli che sparano, che sono una minoranza, ma questi qui che sono strutturati, sono veramente ragazzi seri. Sì.
A proposito di serietà, le scuole possono o devono diventare dei presidi culturali?
È questo che chiedono. Devono esserlo, soprattutto in posti come il nostro, dove altre agenzie culturali, con tutto il rispetto, ma non è che latitino, ma è che non ci sono per motivi concreti, cioè che non posso fare un centro culturale in ogni paesino di 600 abitanti. Quindi i ragazzi lo chiedono perché chiedono che anche nelle grandi città le scuole siano aperte. Aperte che vuol dire, come nei progetti bellissimi di Renzo Piano, con proprio dei locali fatti in maniera al piano terra che possano essere aperti anche al pomeriggio e la sera per attività culturali. Ma presidio culturale è qualcosa che è quello che poi contrasta anche la criminalità organizzata, i ragazzini sbandati, cioè quello che stanno cercando di fare dei volontari in comune di Napoli e dintorni, ma quello che dovrebbe essere fatto anche da noi, perché un po' di sparamenti, sai, girando per Agordo, li ho sentiti anch'io, non contro le persone, ma è già la terza volta che mi capita botti e poi vedere un gruppo di ragazzini che scappano, e non sono sempre quelli. Li ho visti di età diverse, quindi insomma stiamo attenti, perché qua le cose arrivano felicemente in ritardo, ma arrivano.
Certo, sono arrivate anche le scritte ovunque, che una volta non c'erano,
già.
Quindi prepariamoci, è brutto dirlo, ma al peggio in questi casi, non essere pronti.
Sì, ma se noi preveniamo, questo peggio non arriva. Uh-huh. È bellissima quell'idea del che ho sentito dire alla vostra emittente, della aula studio presso la casa del, come si chiama, dove c'è l'auditorio, l'ex casa della gioventù.
Auditorium Vincenzo Sarri.
Sì, ma lì tutto il complesso ha un nome che... non ricordo.
Centro
parrocchiale.
Centro parrocchiale. Sì. Per noi rimane la casa della gioventù.
Sì, casa della gioventù,
della
appunto.
Bello,
bellissimo che ci sia questo spazio dove
Gloria,
i ragazzi possono
con Gloria, trovarsi. con le altre ragazze. Sono ragazzi, che amore, ragazze, sì, molto vicine alle nuove generazioni d'estate e d'inverno. Ho già organizzato diverse iniziative. Questa è l'ultima in ordine di tempo.
Ecco, uno spazio aperto ai ragazzi dove sappiano che c'è un controllo, ma non si sentano controllati, che è una cosa delicatissima da fare. Dove, se vogliono mettersi a giocare una partita a carte invece che leggere un libro, possano farlo, cioè lasciare che i ragazzi facciano. Però un posto dove loro possano trovarsi, perché sono molto soli in questo periodo. E la scuola è rimasta l'ultimo posto dove possono trovarsi, non ce ne sono altri.
Concetto chiarissimo. Invalsi, eccoci qua a parlare di prove, anche se a me piace di più la parola test per la verità. E allora, mettiamoci alla prova.
Mettiamoci alla prova è il titolo di un progetto dell'Invalsi e dei materiali che stanno man mano uscendo sul loro sito, che si chiama, quello aperto a tutti, che si chiama Invalsi Open. E sono dei materiali interessantissimi dove ci si può mettere alla prova per vedere che tipo di competenze si hanno relativamente a quelle competenze che vengono chieste adesso, le cosiddette competenze trasversali, tipo comprendere veramente un testo, risolvere veramente un problema e non semplicemente fare un'espressione aritmetica. Ci ho provato, sono andata a vedere, ci sono per il momento quelle di livello 8, si chiamano, quelle sarebbero dopo 8 anni di scuola, cioè quelli della terza media, no? E sono veramente belle, un bel testo, ho guardato con pressione del testo, è anche lunghetto, con delle bellissime domande di comprensione del testo, dove devi avere veramente capito quello che vuol dire, che messaggio c'è dentro, non semplicemente, e non sono domande sul soggetto, il predicato, il complemento per spiegarsi. Se i nostri ragazzi arrivassero alla sufficienza in quello, che è quello che chiede l'Europa, sarebbe una bellissima cosa. Quindi per me questi materiali dovrebbero darci un occhio gli insegnanti e provarli loro stessi a vedere come si sentono, se e poi anche usarli con i ragazzi, ma non come allenamento per fare le prove Invalsi, ma perché danno l'idea di se uno ha raggiunto o meno una competenza che poi devi sviluppare facendo altri lavori, insomma.
Fa sorridere che una famiglia finlandese decida di venire in Italia a frequentare le scuole in Sicilia e al tempo stesso fare le valigie e dice: me ne torno a casa.
Sì, loro l'avevano deciso non per la scuola ma per il clima, perché dalla Finlandia alla Sicilia insomma un po' di differenza c'è. Potevano permetterselo visto che ambedue i genitori lavoravano in smart working, la mamma mi pare una pittrice, il padre non so che cosa di informatica, 4 figli. Sono scappati. Perché? Perché hanno fatto il confronto non solo con la loro scuola finlandese, che è pare l'optimum dovuto anche a quanto possono investirci, ma erano stati anche in Inghilterra e in Spagna, quindi adesso sono tornati in Spagna, quindi vuol dire che le nostre scuole qualcosa che non funziona ce l'hanno, sarebbe da metterci le mani. soprattutto loro hanno criticato il fatto che i ragazzini, anche quelli piccolissimi, siano fermi. Hanno notato che anche alla scuola dell'infanzia fanno sì lavoretti, ma lavoretti muovono soprattutto le mani, cioè gli spazi per muoversi, arrampicarsi, fare quelle cose che sviluppano tutta la coordinazione motoria e di conseguenza poi anche le capacità cognitive nei bambini, non ci sono. Quindi c'è, poi anche la didattica frontale che tiene ingessati al banco, la mancanza anche per quelli più grandi di quelle pause che loro nella loro scuola hanno ogni ora di lezione, ogni lezione che duri un'ora o meno, c'è un quarto d'ora in cui possono alzarsi e muoversi. Questa è una cosa fondamentale, dovrebbe esserci dappertutto e non costa niente. Non muoversi per far caos, ma muoversi per quelli più piccoli, fare una corsa, che ne hanno assolutamente bisogno, perché vedere dei bambini fermi per 5 ore in un banco è una cosa terribile. E quelli più grandi per farsi la passeggiata chiacchierando, pigliando un po' d'aria fuori. La Finlandia non ha un clima migliore del nostro, anzi penso che abbia il freddo molto più... Però lì li sbattono fuori molto di più, non hanno paura del raffreddore o che, tra l'altro ci si rinforza, certo, facendo questa cosa. E i nostri papà e forse anche nella mia generazione, che in calzoncini corti anche d'inverno si usciva, le manesse erano di lana, non si aveva tanto più le barette e stavi fuori tutto il pomeriggio a giocare a palle di neve, a fare gli igloo e non ti ammalavi, giusto? Ecco, il movimento è una cosa che non costa, tra l'altro è legato a quel DADA di cui parleremo, che è didattica per ambienti di apprendimento, in cui hanno presentato l'altro giorno in un convegno a Padova, molto bello, di architetti e insegnanti, in cui non sono i professori e i maestri che cambiano aula e i bambini sono, o i ragazzi sono fermi nella loro aula, ma sono i ragazzi che cambiano aula e vanno nelle aule specialistiche dove trovano gli insegnanti e trovano anche tutti i materiali e l'ambiente costruito per quella materia. Non costerebbe niente. Tra l'altro io mi ricordo che, facciamo quasi 50 anni fa, questa cosa qui veniva fatta nella scuola media di Canale d'Agordo.
Lavoravi già, no? Sì.
Io lavoravo già, sì. Certo che lavoravo già, ho cominciato presto. E avevamo le aule specialistiche, diciamo, i ragazzini giravano, quindi quando, ogni due ore, perché le materie erano venivano organizzate a biore, a due ore alla volta.
Hai lasciato un bel segno al Canale d'Agordo, tra questo e la scuola a tempo pieno. La scuola a tempo pieno soprattutto.
La scuola a tempo pieno che non c'è più per tutti i tagli che ci sono stati. E quindi...
Che era la tua bandiera quella.
Sì, ma perché tempo pieno perché? Perché serviva per fare... Pensa che avevamo 6 ore di educazione fisica alla settimana.
Meraviglioso.
Perché? Perché allora c'era un'endemia di TBC, di tubercolosi, che andava assolutamente
debellata
non solo con le vaccinazioni e i controlli, ma anche col fatto di far prendere aria e sole ai ragazzini. Quindi
bel insegnamento.
Bei ricordi, era utile allora, adesso forse non servirebbe più, però portare fuori i ragazzi sì e farli muovere decisamente a tutte le età.
Senti, concludiamo con filosofando, perché al Malpighi di Milano, e da un po' di anni perché dal 2017, tutti i ragazzi si ritrovano e dibattono filosoficamente quelle che sono materie di interesse comune.
Sì, è questione della vita. E non solo, ma è una manifestazione nazionale, arrivano da tutta Italia, alcuni in collegamento, altri in presenza, erano 4.000 l'ultimo. Sono le romane disputaciones, che non vuol dire che ragionino in latino,
sì,
ma ragionano, dibattono, e oltre che servire a loro perché argomentando impari a parlare bene, poi ragioni meglio, e se ragioni meglio parli ancora meglio, eccetera, e impari e studi meglio.
Sicuramente si sentono meno soli.
Si sentono meno soli, e difatti il professore che ha organizzato all'inizio questa cosa nel 2017, ante-Covid quindi, ha detto di averlo fatto anche come momento di aggregazione positiva per i ragazzi. Anche questa è una cosa che non costa niente, Perché basta sedersi in circolo e parlare di cose tipo che cos'è la realtà o robe di questo genere. Insomma.
Senza PC, senza tablet, senza smartphone,
sì,
no?
Sì, sì. Guardandosi negli occhi e parlando, alzando la mano quando vuoi parlare, con le tue regole del dibattito.
Dici che è ancora possibile, sì.
È possibilissimo ed è utilissimo. E ai ragazzi piace tantissimo il circle time, lo chiamano alle elementari, nel tempo del circle, piace tantissimo ai bambini.
Un po' come il nostro gioco della bottiglia di una volta.
Sì, ma insomma, il gioco della bottiglia era per incastrare un po' la gente, questo qui invece è perché ognuno dica sia portato un po' alla volta da un piccolo gruppo a un gruppo più grande a sapersi esprimere, ad avere il coraggio di dire le proprie idee e a costruire le proprie idee attraverso le parole che deve dire agli altri.
Ci risentiamo fra una settimana.
Ah sì?
Sì.
Va bene, allora a risentirci.
Tempo fugit.
Grazie a chi
tempus
ci ascolta.
Fugit.
Chi ha avuto la pazienza.
Tempus o tempo?
Tempus.
Tempus fugit.
Temporis.
Ce l'ho scritto sull'orologio. Grazie prof, è stato un piacere.
Grazie a voi e grazie a chi ci ha ascoltato.